dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo anche oggi. Sempre un pochino di corsa, ma siamo in onda di nuovo con Palla in Tribuna, una nuova puntata. Il Parma ormai gioca praticamente tutti i giorni, noi ci troviamo a commentare una nuova partita e una nuova sconfitta dei crociati, quella all'Olimpico contro la Lazio. Va detto, insomma, si è detto ampiamente, poi lo sentiremo anche nei nostri servizi, Parma ha giocato una buona partita e poi, come già accaduto tante volte quest'anno, negli ultimi secondi di gioco, proprio negli ultimi secondi di gioco, ha preso un gol e ha perso. E adesso è successo tante volte, ha lasciato tanti punti per strada e si è detto anche tante volte l'istantanea di una stagione, è successo anche all'Olimpico. Ci sono buone indicazioni dai giovani, insomma c'è tanto di cui parlare. Naturalmente potete scriverci al 333 920 0170, ascolteremo i nostri servizi, gli opinionisti, anche un po' di musica e andremo avanti. C'è già un altro impegno per il Parma, domenica arriva il Sassuolo al Tardini, difficile avere la meglio sulla squadra di De Zerbi, che sta davvero giocando bene, anche se ieri è stata battuta dalla Juventus, ma vuole sorpassare la Roma anche in ottica Europa, quindi insomma diciamo che il finale di campionato del Parma ha proposto partite insomma spesso complicate, poi ci si è complicati la vita da soli, vedi il Crotone, però è sicuramente una sfida difficile. Se giocherà come contro la Lazio, insomma, magari potrà fare uno degli ultimi punti possibili prima della fine del campionato, che ormai è davvero agli sgoccioli. Per ricapitolare quello che è successo all'Olimpico, prima dei vostri messaggi al 333 920 0170, il servizio di Alberto Rugolotto.
Non era Wembley, non era lo stadio Luzhniki di Mosca, ma un altro palcoscenico pur senza tifosi, ugualmente prestigioso. Non sarà stata una finale di Coppa delle Coppe, nemmeno di UEFA, ma la terz'ultima giornata di un campionato già irrimediabilmente segnato. Eppure il Parma è riuscito lo stesso a omaggiare l'anniversario storico di quei trofei. Lo ha fatto con una prova d'orgoglio, di personalità e pure di sprazzi tecnici di qualche rilievo, fatti tutt'altro che scontati. Una prestazione che comunque è la settima sconfitta consecutiva. Altro record negativo con la beffa della rete di Immobile all'ultimo secondo del quinto minuto di recupero, al termine di un'azione flipper istantanea più che mai evidente di un'intera stagione scappata via troppo presto e girata mai per il verso giusto. Aveva preparato bene la partita Roberto D'Aversa, chiudendo le folate biancocelesti sulle corsie esterne e puntando su qualche ripartenza. Non sono però bastati i pali di Brunetta al decimo del secondo tempo e di Hernani proprio al cinquantesimo, meno di un minuto prima del vantaggio decisivo di Immobile. Certo, la Lazio aveva centrato una traversa clamorosa con Luis Alberto nel primo tempo e nella stessa frazione Seppe si era superato in uscita su Morici, ma per il resto il gruppo di Inzaghi non aveva dimostrato di meritare i tre punti più del Parma. In campo all'Olimpico i vari Busi, Dirks, Valenti, Somm, Brunetta, bene soprattutto l'argentino che non rimarrà in Emilia. Da sottolineare la prova di Seppe, così come il collega Stracoscia, decisivo anche su Gagliolo. Gervinho era rimasto a Parma per guai muscolari, l'infermeria sempre piena. Ora il Sassuolo e la Sampdoria per il Parma, per confermare il moto d'orgoglio finale in un'A in cui il Benevento adesso ha un piede abbondante in Serie B.
Palla in Tribuna.
E dopo daremo anche una letta alla classifica, perché si sta sviluppando in maniera piuttosto marcata, ma attenzione perché il calendario poi lascia effettivamente delle chance un po' a tutti, come dei rischi allo stesso modo, soprattutto per lo Spezia, che ha pari punti del Toro, 35, il Benevento ne ha 31, 4 lunghezze, il Toro però deve recuperare un match contro la Lazio, che ha poco da chiedere a questo campionato praticamente Nulla. Allora, prima di andare con il nostro prossimo, il primo ospite, i messaggi: senza il più buono, virgola, Brunetta, la Serie B sarà la nostra casa protetta, si scrive questo ascoltatore. Poi c'è un lungo messaggio di Ampo 60 che vado a leggere tra poco, prima però saluto Gianluca Zollini della Gazzetta di Parma che è qui con noi. Ciao Gianluca.
Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, abbiamo pensato ieri sera che il Parma potesse avere un pizzico di fortuna, portare a casa una gara che a un certo punto avrebbe anche meritato di vincere, però insomma il copione quest'anno è così e quindi si perde sempre e comunque.
Sì, una considerazione, poi ieri sera dopo che è arrivata il gol della Lazio proprio a tempo abbondantemente scaduto al 95esimo praticamente, quindi in fondo al recupero, ho fatto un rapido calcolo e il Parma, se si fossero finite le partite, se diciamo spostato il calcio fino a 20 anni fa quando non esisteva il recupero, cioè partita finita al 90esimo, avrebbe 14 punti in più, perché il conto è stato, sono andato un po' a memoria e poi sono andato a controllare statisticamente, partiamo dai 4 punti persi contro le due milanesi, perché c'è stato le partite che si stavano vincendo e si sono pareggiate oltre il 90esimo all'andata, la Fiorentina, 2 punti persi, si stava vincendo, Fiorentina ha pareggiato ampiamente nel recupero, contro il Cagliari non ne parliamo, 3 punti in meno clamorosi, poi c'è questo qua con la Lazio, con l'Udinese all'andata e poi forse adesso mi dimentico, comunque in sostanza 14 punti che, ricordo in 6, ma non si fa la storia, ma porterebbero il Parma ad averne 34 semplicemente con partite finite al 90esimo. Cioè si sono persi 14
Gianluca,
punti.
Ti interrompo soltanto proprio perché effettivamente è un dato molto molto interessante, se pensi anche che nella classifica dei primi tempi, cioè se durassero 45 minuti le partite, il Parma avrebbe ben 39 punti, avrebbe 6 squadre, anzi sì, 6 squadre alle spalle.
E questo sta a significare due cose: uno, che l'annata è orribile ed è stata indegna ed è stata indecorosa, ma non era una squadra così improponibile per la Serie A e che non poteva guadagnarsi la salvezza se ci fosse stata una costruzione, diciamo, della stagione e del gruppo diversa. Due, il fatto che purtroppo evidentemente ci sono stati anche problemi dal punto di vista proprio della tenuta fisica, confermati dal record di infortuni. La squadra di Serie A adesso credo siamo arrivati forse a 80, non so perché eravamo a 70 poche settimane fa, ma la squadra che ha avuto maggior numero di infortuni nel corso della stagione. Adesso non ci si fa più caso perché siamo già retrocessi, ma ieri, cioè, si è andati con una squadra forzatamente con i giovani, perché praticamente erano in attacco, erano tutti infortunati tranne Cornelius, Pellè e Brunetta, tant'è che ha cambiato anche il modulo d'Aversa e poco di meno a centrocampo. Una ultima considerazione però lasciami a fare, devo dire che ieri il Parma ha tenuto bene la partita, non meritava di perderla, ma l'impressione positiva non è stata soprattutto i giovani che sono stati messi in campo. Lasciamo perdere gli rimpianti se giocavano di più o giocavano di meno, significativamente si può dire che comunque non è riuscito l'amalgama e quindi siamo retrocessi, ma i giovani che sono stati presi non sono tutti così balordi come qualcuno li dipingeva, e credo che alcuni di questi, faccio due nomi che sono meno gettonati di altri, ma secondo me invece potrebbero essere preziosi in B, Busi e Somme, sono due giocatori che in B, dove comunque serve correre molto e anche avere però un minimo di anticipo, un minimo di freschezza anche mentale, potrebbero fare molto comodo al Parma. Non parlo di Manu, Mihailo, insomma questi sono giocatori più facilmente, diciamo, emendabili. Lo stesso Valenti ha problemi evidentemente caratteriali, perché si è visto anche litigare con Pellè nella scorsa partita, altre volte escluso per la missione di Aversa per motivi disciplinari, non sappiamo cosa è successo, ma insomma comunque vuol dire che qualcosa non aveva fatto come si deve, ma tecnicamente non è un primo difensore. Queste possono essere le basi per una ripartenza della B, al di là di quello che sarà un mercato molto impegnativo, perché ci sarà tanto da ricostruire.
Ti chiedo questo Gianluca, poi c'è il caso particolare di Brunetta che il Parma non è obbligato a riscattare e che nello spazio che sta avendo nelle ultime partite invece sta convincendo, sta giocando bene, segna, insomma fa buone giocate. Intanto ti chiedo quanto valgono effettivamente queste ultime partite e poi ti chiedo se il Parma potesse anche ragionare, se costruire qualcosa attorno a questo ragazzo.
Allora, io dico la mia impressione personale, poi si dice chi lo allena, chi lo vede tutti i giorni. Allora, io Brunetta ho seguito il precampionato del Parma, proprio anche per motivi lavorativi, era come tutto sempre in streaming, eccetera, e nelle amichevoli precampionato mi aveva favorevolmente impressionato, perché era vivace, perché dava profondità, brio alla manovra, insomma, quando era stato. Poi ha avuto uno stop dovuto a problemi fisici e quant'altro. Si era rivisto in Coppa Italia contro la Lazio ed era stata una delle migliori partite del Parma in questa stagione, contro una Lazio lì, se vogliamo, ma un Parma vivace, fresco, voglioso di giocare, insomma, sia lui e altri giovani. E quando è stato messo in campo, a parte un'occasione, ha sempre mostrato freschezza e vivacità. Io non so se non sarà un fuoriclasse assoluto, per carità, dico, ed è la mia opinione personale, che almeno un 7-8 partite al posto del Gervinio assolutamente improponibile, che ha fatto giocare la squadra in 10 quasi tutte le partite in cui è stato schierato, Brunetta in molte partite era in panchina, non era indisponibile, ma era disponibile, avrebbe potuto dire la sua, comunque avrebbe potuto fare esperienza nel nostro campionato, non facendo più danni di quelli di quanti non abbia fatto Gervinio, che quest'anno, se va bene, se vogliamo essere generosi, ha giocato in 4-5 partite a livello di sufficienza. E quindi penso che, anche se sembra che se ne vada dal Parma, potrebbe invece essere un giocatore, ripeto, la Serie B è un campionato particolare, però non è detto che tutti debbano poi essere titolari, ma siccome a Krause i giovani piacciono, è un campionato dove i giovani possono avere spazi, anche con minori penalità rispetto alla Serie A. E la voglia di crescere mi pare che ci sia, se c'è questa cosa si potrebbe anche se pare che, insomma, lì la sua partenza sia inevitabile, visto che non c'è l'obbligo di riscatto, probabilmente il procuratore cercherà altre squadre, non so, però non lo butterei via, ecco, non mi pare un giocatore così scarso da essere espulso dalla rosa, dicendo tanto, insomma, se ne può fare a meno. Certo, se ne può fare a meno, però è un giocatore interessante, diciamo così, ecco. Dipende anche dal tecnico che arriva, poi, perché il modo di gioco, insomma, tante cose.
Allora, prima ti chiedo un parere personale, poi anche di analizzare, andremo a ascoltare più avanti nel corso della puntata anche la conferenza stampa integrale di Roberto D'Aversa nel post partita. Ti chiedo intanto, anche se D'Aversa sì, D'Aversa no per l'anno prossimo, secondo te, cioè più che secondo te, cosa faresti tu? Ci prendiamo questa libertà, poi tanto la scelta non spetta sicuramente a noi.
Io direi D'Aversa no, ma non perché, come tanti che ce l'hanno per partito preso, con un allenatore che è solo che da ringraziare per quello che ha fatto a Parma, per il Parma e per i risultati che ha ottenuto, ma semplicemente perché il suo ciclo qui si è esaurito, cioè lui è tornato sperando di poter dare una mano, una riscossa alla squadra. Di fatto il rendimento con lui è stato peggiore addirittura di quello con Liverani, il che non vuol dire che non abbia dato degli effetti, perché la squadra è sicuramente un po' più di schemi, un po' più di fatti vedere, ma la realtà dice che alla fine sono stati fatti soltanto 8 punti con D'Aversa, e che quando lui è arrivato eravamo terz'ultimi, con ancora in piena zona per lottare per la salvezza, e qua siamo penultimi e staccatissimi con il retrocesso in quarta zona d'anticipo. Già c'erano molti che non lo sopportavano, anche sbagliando per partito preso. Io credo che per ripartire con entusiasmo, ma soprattutto anche avendo un allenatore con mente libera, serve. Non so chi sarà il nuovo tecnico, ma tanti nomi, adesso è un po' prematuro, speriamo che arrivi presto la scelta, ma serve un tecnico che arrivi qua e dice: questo mi serve, questo non mi serve, a prescindere che conosca il giocatore dal punto di vista tecnico, ma che non abbia particolari. Poi chiederà a giocatori che conosce lui eventualmente, ma su quelli che sono qua serve un giudizio un po' sereno, cosa che a mio avviso D'Aversa difficilmente adesso potrebbe garantire. C'è un altro anno di contratto, bisognerebbe magari trovare una soluzione, ma personalmente ritengo no. Ecco,
ecco, tra l'altro c'è un discorso che fa D'Aversa, dice: alla fine dell'anno ci si siederà ad un tavolo con la società, se i programmi saranno comuni la categoria non sarà un problema. Allora ti chiedo questo: chiunque sia l'allenatore della prossima stagione, deve esserci una grande verità, però la necessità è avere programmi comuni, che questo significa sia sul fronte del mercato che altri piani. L'abbiamo detto più volte, quello che è mancato quest'anno probabilmente è una sinergia di idee tra chi doveva mettere in campo la squadra e chi poi ha preso i giocatori.
Esatto, proprio quello che è mancato quest'anno. Diciamo che la simbiosi magica, al di là dei giudizi poi dopo sono tutti capaci, ma la simbiosi magica si era creata tra D'Avesso e Fagiano dal punto di vista dello staff tecnico dirigenziale e poi anche con la dirigenza vecchia, ma comunque D'Avesso e Fagiano erano due che Fagiano, ricordiamo, non è stato lui a portare D'Avesso a Parma, è arrivato dopo che era stato ingaggiato D'Avesso e non era uno dei suoi allenatori preferiti che ogni dirigente, ogni direttore sportivo ha, però si era creato una sintesi per cui in pratica lui portava qui i giocatori che rappresentavano esattamente quello che poi D'Avesso serviva per mettere in campo la squadra nelle migliori condizioni. Si è verificato prima in Serie C con il mercato di gennaio in Serie C, tutto sommato anche nella B che ha avuto momenti travagliati, ma alla fine poi è arrivato all'obiettivo, e nei due campionati con la salvezza. Quest'anno no. Quest'anno Carli ha fatto una campagna acquisti su indicazioni di Krause, ma non portando anche giocatori che voleva liberare, e a gennaio peggio ancora, si è lamentato ufficialmente D'Avesso, forse ha proprio ragione, visti anche i risultati successivi, e quindi questo è quello che serve. Bisogna che Ribalta, che sarà il responsabile di fatto del mercato, dell'impostazione tecnica del Parma per il futuro, programmi un po' anche darsi che confermi D'Avesso, ma deve esserci però sintonia, cioè deve esserci pieno intenti e l'allenatore deve avere dei giocatori che corrispondano a quella che sia la sua visione tecnica, altrimenti non ne usciamo, perché Liberale aveva chiesto un trequartista e il trequartista di fatto è arrivato ma non maturo per il campionato italiano al momento, non è riuscito a giocare come voleva, D'Avesso peggio ancora, e quest'anno questo è stato il risultato. Insomma, una squadra, una rosa non eccezionale, ma che poteva salvarsi, che è finita in rovina.
Gianluca, grazie come sempre per essere stato con noi. Gianluca Azzolini, Gazzetta di Parma.
Grazie Marco e buon proseguimento di trasmissione.
Ciao, ciao, ciao. Facciamo la prima pausa musicale con le Haim, Summer Girl.
I'm your summer girl.
Di nuovo in diretta Radio Parma, ma un saluto va anche chi ci ascolta nel podcast dal sito di radioparma.it. Erano le Haim con Summer Girl e vado a leggere un po' di messaggi. C'ha scritto Ampo 60, non vedo l'ora di finire questa brutta maledetta stagione. Con ieri sera il Parma ha perso 7 partite consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A. Sì, è vero, è un record a parte Leva Passarella. Il Parma ha subito 12 gol dal 90esimo in poi in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi altra squadra della A in corso. Ma guardiamo anche le cose belle, prosegue Ampo 60. Dan Dierks, classe 2003, il più giovane giocatore con almeno 5 presenze in questa Serie A, nonché il secondo più giovane difensore dei top 5 2020-2021 con almeno 5 gare giocate dopo Luca Netz dell'Hertha Berlino. Grazie Ampo che ci dai questi dati che sono anche, riescono a essere anche incoraggianti con soprattutto quello che riguarda il giovane Dierks, che ieri ha fatto proprio bene, è stato uno sfortunato sul gol preso. Preso questo rimpallo non poteva farci niente, però è stato proprio bravo. In prospettiva Seguidato è un bel giocatore, però anche lì bisogna ragionare che comunque a 18 anni un campionato intero da titolare in Serie B sarebbe impegnativo, però può sicuramente dire la sua col Parma, ha un grande, una grande prospettiva, deve mantenere le promesse. I ragazzini mi sono piaciuti ma è cambiato l'approccio, ma la, lo diciamo, la spiga è rimasta, scrive Rino. Altro messaggio invece del nostro amico Luca, che ricorda l'anniversario della vittoria della Coppa delle Coppe di ieri, e domenica commenta la partita, ci sarà per Sky Lorenzo Minotti, e questo è quello che ci scrive Luca, molto legato all'ex capitano del Parma che abbiamo sentito con la sua voce ieri dopo Gigi Apolloni su Palla in Tribuna con Giuseppe Milano. Allora facciamo così, ascoltiamo Roberto D'Aversa, una conferenza stampa post partita con il finale dedicato alla prossima stagione. Ne abbiamo già parlato con Gianluca Zurlini.
La partita di questa sera è un po' la fotografia del campionato sfortunato del Parma, credo.
Purtroppo sì, credo che la partita di stasera sta a rappresentare un po' tutto il percorso, no? Da quando sono tornato, dove in una partita dove si è preso due pali e purtroppo ci ha visto perdere una partita dove ci sono stati credo 4-5 rimpalli sfavorevoli che poi giocatori importanti come la Lazio sono stati bravi a buttarla dentro. Come ha detto giustamente lei, la partita di stasera va a fotografare un po' tutto il campionato, dove tante occasioni abbiamo avute magari per portare a casa un risultato positivo, però vuoi per un motivo vuoi per un altro alla fine siamo sempre stati a recriminare sul risultato finale. Non credo che sia una questione di fortuna o sfortuna, sicuramente qualche limite da parte nostra c'è stato, però diciamo che la sfortuna con noi ci ha visto bene quest'anno.
Ecco, leggendo i numeri, il Parma si è presentato qui all'Olimpico dopo aver incassato 78 gol, seconda peggiore difesa, penultima difesa del campionato. Però ha dimostrato una buona organizzazione difensiva questa sera, anche grazie a questo ragazzo Dierks, che sembra un giocatore di talento, quindi cioè, c'è una base per poter ripartire anche dalla Serie B.
Sì, credo che una base c'è, importante. Dierks aveva già giocato qui titolare in Coppa Italia, anche lì all'epoca fece un'ottima partita, nonostante la giovane età, un 2003 ha personalità, freddezza, affronta la partita in maniera serena e tranquilla. È chiaro che poi a volte però avere dei giovani ti può portare a commettere degli errori di inesperienza. Il cruccio mio principale è quello che magari si è subito tantissimi gol. È chiaro che il campionato di quest'anno lo sta a dimostrare un po' tutte le squadre, il numero di gol subiti sono maggiori, vuoi per l'assenza del pubblico, vuoi perché la concentrazione magari può essere minore, ma guardando in casa nostra la caratteristica delle mie squadre in questi anni sono sempre state quelle che magari era difficile, era dura far gol come la partita di stasera. Mentre gran parte della partita abbiamo commesso troppi errori singoli che ci hanno costato caro per quanto riguarda il risultato, pur magari avendo fatto delle prestazioni importanti, perché se poi alla fine si vanno ad analizzare un po' tutte le partite, credo che a parte la partita con il Bologna, la partita del primo tempo con il Crotone, sono poche le partite che gli avversari ci sono stati superiori sotto l'aspetto della prestazione. E il rammarico è maggiore è proprio per questo, perché comunque i ragazzi, bene o male, se la sono sempre giocate con tutti e alla fine, secondo me, hanno sempre raccolto meno rispetto a quello che avrebbero meritato da un risultato finale.
Se non mi sono perso dei passaggi, ancora non ha svelato il suo futuro. Se la sentirebbe di ripartire con questa squadra dalla Serie B?
Ma io, per me, Parma, è, come è già successo in passato, non ha categoria. Parma è un club importante, prestigioso. Io sono stato onorato quando l'anno della Lega Pro la società pensò di prendere me per fare una crescita, per risalire una categoria che gli compete. E credo che sia un club importante, la quarta d'Italia per trofei europei. E porta un numero di tifosi in tutte le categorie, perché sin dalla Serie D, io dove non c'ero, ma in Lega Pro e in Serie B hanno portato sempre dei numeri da grande città. È chiaro che alla fine dell'anno ci si siederà a tavolo con la società, si faranno delle valutazioni dove i programmi possono essere comuni. Per me non è assolutamente un problema di categoria, come ho già detto in passato.
Così Roberto D'Aversa, parole al miele verso la proprietà, poi se ne parlerà, forse se ne sta già parlando, parleremo anche di questo argomento più avanti con i nostri ospiti. Vito ci scrive: siamo retrocessi, ci siamo arrabbiati con i nostri ragazzi, ma comunque ieri ero molto dispiaciuto perché una piccola soddisfazione la meritavano. Forza Parma, scrive Vito, che è uno dei nostri ascoltatori più affezionati. Ci fermiamo qualche istante, una piccolissima pausa, poi torniamo con altri ospiti e altri commenti.
Palla in tribuna.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma. MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Di nuovo qui con Palla in tribuna. Abbiamo sentito Gianluca Zorlini, abbiamo sentito Roberto D'Aversa che ha parlato del futuro, del sedersi a un tavolo con la società, se i programmi saranno comuni, la categoria non sarà un problema. Staremo a vedere cosa ne pensa però la proprietà, il DS e il presidente Kraus. L'importante è che ci sia unità di intenti, altrimenti le basi della nuova stagione potrebbero essere meno solide di quello che dovrebbero. Abbiamo non uno ma due nuovi ospiti in linea con noi, che sono Marco Bernardini e Alberto Dalla Tana. Ciao entrambi.
Ciao, buon pomeriggio ciao entrambi a tutti i radioascoltatori.
Eccoli. Allora, partiamo da Alberto, che dopo mi dovrà aggiornare un pochino, non sulla tappa odierna, ma anche su quella, se vuole, sul Giro d'Italia, visto che lo segue particolarmente da vicino. E, insomma, il copione è quello quest'anno, anche con la Lazio stesso discorso. Va così. Cosa mi salvi da ieri sera, Alberto?
Scusami Marco, non t'ho sentito alla fine.
Cosa salvi da ieri sera? Chi salvi in particolare, ma chi soprattutto in ottica futura? E qui apriamo un altro discorso legato a Brunetta che abbiamo già accennato con Gianluca Zorlini.
Ma allora, l'abbiamo detto, Dierks ha fatto una buonissima prova e sicuramente è un giovane che il Parma ha preso per puntarci. E come dice anche Gianluca, l'avevo detto anche tempo fa, anche giocatori come Busi e Som in Serie B dovranno avere, secondo me, altre chance, anche perché non credo che abbiano chissà quale mercato. In Serie B potrebbero farsi le ossa e crescere un po' gradualmente con il Parma, mentre quest'anno sono stati catapultati in una realtà assolutamente più grande di loro. Brunetta è un buon giocatore, io l'avevo visto un po' giocare in Argentina, la classe, il talento c'è, certo il mio dubbio era quello che poi si è operato, cioè inserire un trequartista nel calcio italiano così dal Sud America è sempre molto 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 difficile, cioè abbiamo pochissimi esempi di giocatori di questo tipo che si sono inseriti bene in Italia negli ultimi anni, ma anche giocatori che l'hanno fatto benissimo in Serie Argentina, penso, non so, adesso mi mette Ricky Alvarez, per dire, che è stato quasi un flop totale all'Inter, no? E appunto lui è legato a un discorso di riscatto che non penso che il Parma eserciterà, però il talento c'è, ma lì uno come Brunetti deve anche legarlo a un progetto tecnico come deve essere quello di Liverani, ecco, quindi sì, effettivamente vedo difficile la sua conferma, anche se a me non dispiacerebbe assolutamente.
Marco, ti aggiungo questo più o meno riproponendoti lo stesso interrogativo, e poi c'è da capire anche quanto valgano, quanto siano vere queste ultime partite nelle giocate. Io faccio un esempio: il finale con l'Atalanta, per me i due gol valgono pressoché zero, perché l'Atalanta stava pensando a farne il più possibile.
No, è corretto, io confermo quello che ha detto Alberto. Ieri sera mi sono piaciuti i giovani, e dovessi trovarti un nome su cui puntare l'anno scorso, direi dell'anno prossimo, direi proprio Somm, perché il centrocampo sarà uno dei reparti che cambierà maggiormente, al netto della possibile permanenza di Brugman, che come abbiamo sempre detto in Serie B può assolutamente fare la sua onesta figura. Però Somm è un giocatore che, seguito da un certo tipo di lavoro fisico, può essere un elemento importante. E aggiungo, trovandoti l'altro rovescio della medaglia, che le prove di ieri dei vari Brunetta, Dirks, Busi, probabilmente dimostrano che il progetto del Parma non era sbagliato, ma o gli allenatori sono autolesionisti, oppure realmente questi giovani avevano bisogno di tempo per ambientarsi nel Parma, nel calcio italiano, nella Serie A. Quindi non è che Brunetta ieri ha giocato così e l'avessimo messo in campo, non so, tutte le partite da ottobre in avanti avrebbe sciorinato questa serie di prestazioni. Probabilmente era un giocatore che, prima di dargli fiducia, aveva bisogno di un certo tipo di inserimento, di percorso. Quindi è chiaro, adesso chiaramente sono anche giocatori che si gioca proprio mente libera, la retrocessione è già avvenuta, è chiaro che certe giocate le rischi più a cuor leggero, però il discorso che c'erano tanti giovani interessantissimi su cui si doveva lavorare, probabilmente, questo l'abbiamo sempre detto, non era sicuramente la stagione adatta per fare questo tipo di progetto, le sue linee verde.
Vengo e concordo con te, vi chiedo, tornando sempre con Marco, il discorso che fa un pochino l'Atalanta, perché l'Atalanta, Lammers quest'anno l'ha fatto giocare poco o niente, lo stesso discorso con Miranchuk, che è un giocatore che anche ieri sera ha fatto giocate notevoli, insomma di classe purissima. Bosco Sciutalo, l'ha detto lo stesso Gasperini, diciamo che anche la fortuna gli potevasi permettere di fargli fare un anno a bagnomaria a questi ragazzi e poi dopo poterli lanciare, però forse con una politica del genere e una squadra un po' più rodata c'era spazio anche per un discorso del genere a Parma con questi ragazzi.
Sì, questo è un discorso che faccio proprio spesso con Alberto, sul fatto che Gasperini nuovi acquisti li tiene spesso a bagnomaria, ad esempio anche Malinowski, che è da due stagioni Sì. Che esplode comunque in primavera.
Marco, lo stesso scusa, Marco, Kovalenko, cioè Kovalenko, classe 96, non l'abbiamo detto, doveva essere, cioè se fosse arrivato Kovalenko al Parma, chissà come l'avremmo celebrato, no? All'Atalanta, sì, se ne ha parlato un po', non ha mai giocato, classe 96. Poi magari l'anno prossimo lo sentiremo, ma per dire, scusami Marco, sì, ho interrotto.
Sì, assolutamente. Gasperini probabilmente ha gli elementi giusti, al posto giusto, potendo anche permettere di poter crescere all'ombra dei cosiddetti titolari e senza troppe pressioni. Faccio un esempio, quello che abbiamo detto prima su Brunetta. Brunetta a ottobre era l'unico trequartista puro nella rosa del Parma, quindi in un ipotetico 4-3-1-2, mettendo ognuno al proprio posto, quindi Kučka da mezzala destra e tutti gli altri nei loro ruoli, Brunetta sarebbe addirittura stato un potenziale titolare, quando invece era abbastanza evidente che se volevi fare quel tipo di modulo dovevi prendere, ok, Brunetta, ma un giocatore un po' più esperto e navigato a piazzare tutto il punto. Si era parlato di Saponara, adesso poi magari non sarebbe stato Saponara a risolverci i problemi, però un giocatore che conoscesse sicuramente la Serie A, potendo permettere anche ai giovani di poter crescere con calma. È chiaro che Miaila, Mann, per vari motivi sono stati poi gettati nella mischia, anche perché i cosiddetti titolari, alla Gervinho, alla Caramò, hanno sostanzialmente deluso. Però sì, sono dell'idea che si doveva fare una politica più bilanciata, invece c'è cercata molta quantità ma pochi giocatori realmente pronti per essere subito incisivi nel campionato italiano.
E vado da Alberto, lo sta facendo un pochino in questo finale anche De Zerbi, che sicuramente sapeva che Raspadori è buono, però lo sta facendo giocare adesso, vuoi per l'infortunio di Caputo, però pian pianino. Diciamo che forse non aveva tutti i torti D'Aversa quando diceva a gennaio facciamo una squadra con gente esperta, poi pian pianino li metto dentro anch'io, li faccio giocare.
Sì, sì, il Sassuolo tra l'altro lo fa proprio come cultura societaria già da prima di De Zerbi. Io mi ricordo Lorenzo Pellegrini emerse in un finale di stagione, lo stesso Politano emerse in un finale di stagione. Allora, il Parma teoricamente voleva fare questa cosa stile Atalanta, almeno da quello che ci disse Carli, cioè lui aveva detto attenzione, chi salverà il Parma dovrà essere lo zoccolo duro dei senatori, però purtroppo allora evidentemente erano stati un po' sopravvalutati, perché la squadra dell'anno scorso era una squadra senza Kulusevski, che valeva, non lo so, adesso non do percentuali, ma almeno il 30% da solo della squadra, e con un Alves irriconoscibile dopo, e senza Darmian, che alla fine si è visto quanto è mancato a noi e quanto ha giovato alla fine all'Inter. Quindi ragazzi, pensare che lo zoccolo duro indebolito così dell'anno scorso potesse da solo salvarci, eravamo tutti un po' troppo ottimisti. E D'Aversa la sapeva questa cosa, poi dopo probabilmente non è stato accontentato a dovere sul mercato, ma secondo me a quel punto, purtroppo, visto il mercato di gennaio, era pura utopia salvarsi, perché poi è vero che adesso diciamo il Cagliari fino al 90° era sotto di noi e della partita contro il Parma, e adesso sì, però una rosa totalmente diversa quella, ma totalmente diversa.
Sì, anche le bocche da fuoco davanti, insomma, a Joao Pedro che ha fatto praticamente 20 gol anche quest'anno.
A proposito di ruoli, quello che abbiamo detto su Brunetta si può dire anche su Busini, nel senso che una volta partito Darmian, l'unico acquisto nel ruolo di terzino destro è stato quello di Busini, che sulla carta si sarebbe dovuto alternare con Lorini, che spesso è stato frenato da problemi fisici, quindi sono mancati un po' certi ruoli chiavi, e poi, come ha detto giustamente Alberto, i senatori o sono stati sopravvalutati oppure onestamente hanno deluso le aspettative.
Ah sì, l'unico inciso, appunto, anche il Cagliari in sede di mercato, spendendo, comunque si è preso Razvan Marin, che veniva dall'Ajax, della scuola rumena dei giovani, probabilmente è anche il più forte, quindi insomma anche una priorità di spesa in quel senso. A questo punto, risposta secca: D'Aversa sì, D'Aversa no per l'anno prossimo. Parto da Marco.
D'Aversa no, perché credo che il ciclo sia finito e credo che sia giusto, per un discorso di resettare tutta questa stagione e ricominciare da un nuovo allenatore.
Alberto,
se devo darti una risposta secca, mi allineo a quello che ha detto Marco, sono concorde. Se poi ci sarà una tale comunione di intenti cui il nostro matrimonio si potrà fare con entusiasmo, bene, però secondo me, come detto prima, il ciclo forse è finito. Quindi io mi auguro solo che insomma la società scelga con convinzione la prossima Ucatelli.
Guarda, sono d'accordo, la mia domanda era impietosa e forse anche poco rispettosa poi delle professionalità di allenatore. Poi la stessa domanda si potrebbe fare per Liverani, perché sotto contratto, però ci sembra un'ipotesi più remota. Però effettivamente la condizione essenziale, lo diciamo con Gianluca Zolini, e va ribadita, è che tutti la pensino uguale, come non è avvenuto quest'anno in varie circostanze, perché se da un lato il presidente magari pensa a un allenatore che potrebbe essere D'Aversa, il direttore tecnico appena arrivato pensa invece a una soluzione diversa, partiamo già, insomma, che bisogna prima trovare un accordo e poi andare avanti.
Sì, guarda, Liberani paradossalmente forse potrebbe anche essere, per rifare una serie B da vincere, forse potrebbe anche essere l'uomo giusto, ma a questo punto ormai in una piazza come Parma, dove è praticamente un po' bruciato, no, direi di no. E su D'Aversa abbiamo già detto, insomma, e penso che siamo un po' tutti d'accordo sul ragionamento che abbiamo fatto.
Vi rubo qualche istante prima di toccare poi gli argomenti calcio dilettanti. Sono successe anche delle cose curiose, diciamo così, sui campi della provincia, espulsioni strane, giocatori sbagliati. Adesso il Sassuolo, poi si chiude invece l'avventura con la Samp, chissà che non sia quella la partita per fare un punticino e salutare la Serie A. Per come si sono messe le cose, chi si salva adesso? Apparentemente il Benevento è la squadra messa peggio, ma non è condannata, soprattutto dal calendario, no? Perché allora il Cagliari 36 punti, a Milan e Genoa, quindi non farà, diciamo così, non farà punti forse col Milan, ma col Genoa non mi sembra impossibile anche fare un pareggio. Poi ci sono Torino e Spezia e Benevento, distaccate però le prime due dal Benevento con 4 punti di vantaggio, ma il calendario complica tutti i discorsi, perché forse il calendario più facile di tutti, con lo scontro diretto col Torino all'ultimo, ce l'ha il Benevento che ha Crotone e Torino. Il Torino ha Spezia, Lazio e Benevento, lo Spezia ha Torino e Roma. Parto da Marco.
Allora, devo ammettere che il Benevento è in una condizione psicofisica veramente a terra. Ieri ha perso anche dignitosamente in casa dell'Atalanta. C'è questa speranzella data dal calendario, anche se penso e credo che quello che è successo ieri a Torino sia stato un incidente di percorso, perché non c'è altra spiegazione. Una squadra che nelle ultime settimane aveva fatto molto bene, pareggiando tra l'altro Verona, tra l'altro è stata raggiunta anche a pochi minuti dalla fine, e quindi io credo che comunque il Torino abbia il destino nelle proprie mani. Avrà Spezia, Lazio, da capire se la Lazio matematicamente potrà ancora allora raggiungere un piazzamento Champions. E poi l'ultima, il Benevento in casa. Vero che il fattore campo non conta, ma dobbiamo anche considerare il valore dei due organici. Chiaro, una partita da dentro fuori, ma il Torino ha una maggiore esperienza rispetto ai sanniti, quindi io credo che, nonostante ieri sicuramente sia complicato un pochino la vita, il Torino abbia ancora un cuscinetto assolutamente ragguardevole, e penso che si possa salvare, anche perché poi dovrebbe fare un punto in 3 partite, il Benevento vince entrambe. Insomma, io credo comunque il Torino i punti da qualche parte li vada a conquistare.
Anche perché un pareggio in Spezia a Torino al prossimo turno non mi sembra un'ipotesi così remota.
No, un po' la Cagliari-Fiorentina di ieri sera, mettiamola così, dai.
Sì, sì, esatto. No, sono d'accordo, Benevento spacciato, Torino con la matita e la calcolatrice in mano, irritante ieri sera, soprattutto per chi come la Sirigu il fantacalcio, però.
E chi come me, Hernandez e Rebic contro, ma questo è un altro discorso.
Non mi dite che Bernardini non ha vinto il fantacalcio quest'anno, sarebbe
è retrocesso addirittura. Retrocesso, come il Parma.
Ho dovuto seguire le orme di Krause.
Lo vediamo vincere il Fanta Premier League da anni consecutivi.
Ma nessuno è profeta in patria, sai, vince solo all'estero.
Avrebbe bisogno di consulenze anche da pagare fior di quattrini, possiamo dire così.
Assolutamente, ma tutta un'estate per pensarci, tanto i numeri li conosce, quindi.
Allora, in chiusura, vado prima da Marco, spiegaci cosa succede nel campionato d'eccellenza, perché sono successe delle cose strane, come sono messe le parmensi per questo weekend.
Di tutto, 2 gialli al Tesauri nel giro di un paio di settimane, prima il cambio sbagliato dal Colorno che è rimasto per 2 minuti senza il 2000 in campo e ha avuto, dopo il ricorso a Piccardo, sconfitta a tavolino, quindi la Piccardo ha ottenuto 2 punti in più in classifica, e soprattutto l'episodio più curioso è venuto domenica durante Piccardo del Duca Grama, quando l'arbitro Fundinotto di Ferrara ha espulso il giocatore sbagliato, la partita è proseguita regolarmente, poi una volta sul divano di casa, nel momento di compilare il referto, ha ammesso l'errore tecnico e di conseguenza il regolamento parla chiaro, ci sarà la ripetizione della partita. Davvero un episodio incredibile, aggiunto e peggiorato ancora dal fatto che proprio il giocatore che è rimasto in campo ha poi siglato il gol del pareggio, quindi un giallo nel giallo, e adesso chiaramente la partita si dovrà rigiocare, quindi l'1-1 non vale più. Certo, la Piccardo aveva conquistato un pareggio, ma gli avversari avevano conquistato il pareggio in 10 contro 11, quindi da vedere come andrà a finire la partita dal primo minuto in parità numerica.
Incredibile, incredibile. Alberto, invece dacci qualche news sul giro, la tappa di oggi, soprattutto gli italiani, il team Bardiani, cosa sta succedendo, cosa deve ancora succedere?
Allora, oggi primo arrivo in salita, o meglio, arrivo in salita c'è già stato a Sestola, oggi però salita tra virgolette vera nelle Marche, quindi vedremo cosa succederà, si è già sganciata una fuga, tra l'altro andatura molto veloce in questa prima tappa, in questa prima parte della tappa. Ieri purtroppo il giro ha perso Landa, che sarebbe stato un sicuro protagonista per la classifica generale, vediamo un po' cosa succederà. Bernal sembra il favorito perché ha dimostrato di stare verso Sestola. Sarà una bella lotta, ci sono almeno 5-6 nomi che possono andare a vincere il giro, con qualche buon outsider. La Bardiani sta facendo direi bene, soprattutto con Fiorelli, che è una delle rivelazioni ormai degli ultimi direi 12 mesi, considerando che il giro l'anno scorso si è corso in ottobre. E una bella corsa, non c'è il corridore che l'ammazzerà, penso, e quindi sai, il percorso tra l'altro è bello, interessante, assolutamente da seguire.
Eh sì, poi Insomma, anche per quanto riguarda i velocisti ci sono dei nomi veramente importanti, guardando l'ordine d'arrivo di ieri, Juan, Nizzolo, Viviani, Sagan, Gaviria, non male, non male.
Sì, ci sono tutti, infatti è veramente tosta, cioè ogni volata è col coltello fra i denti, perché è difficilissimo imporsi con questi nomi.
Grazie a Marco Bernardini, Alberto Dalla Tana per essere stati con noi, come sempre.
Ciao, a te buon proseguimento.
Noi andiamo avanti con la musica, con Flock of Dimes, poi ci fermiamo direttamente per la pubblicità. If simple I'd be ready tale to tell, and if the wise could reveal themselves, we could begin to trace the ins and outs, the horizon of our lane, as if the force of it can be controlled, as if sight is an object we can hold. Our voices float above the depths of you, what we cannot permeate. Come to my door, won't you liven me up with color, put your pen and paper away. I have no need for you to guess my age, I can tie my I seek in other places, but I cannot lead you more. Too far gone for the semaphore. Too far gone. So far today, the only thing that I can do is wait for you. And in this lingering uncertainty, the voice across the waves agrees with me. We pay very high price to be free, and I wonder if it's enough. Come to my door, won't you? I seek in other places, but I cannot need you more. Too far gone for a semaphore. 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 Too far.
Palla in tribuna.
Notizie dall'ausl di Parma. Mentre prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge, per contrastare la diffusione del virus è necessario continuare a seguire tre semplici regole. Rispettare il distanziamento sociale, usare correttamente la mascherina, lavarsi spesso le mani. Con la collaborazione di tutti, usciamo insieme dalla pandemia.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, abbiamo dei messaggi che ci sono arrivati. Questo è Rino che scrive: D'Aversa sì, D'Aversa no, guardiamo chi c'è in giro, non vedo fenomeni, l'antipatico sa di calcio, un grande lavoratore con un diverso preparatore, può ancora fare al caso nostro con il contratto in atto. Lo sapevo che comunque si divide la piazza, insomma, credo che poi dopo se ne discuterà anche stasera calcio e calcio. Allora, un messaggio, poi andiamo col prossimo ospite. Può essere tutto vero, ma insistere sempre con certi giocatori invece di far giocare qualche giovane non aveva senso. E poi perché, nonostante agli esterni più portati a un centrocampo a 5, è sempre giocato dietro a 4? Darmiani insegna, scrive Orlando. Tutti i temi sono un assaggio di quello che troverete questa sera su 12 TV Parma con calcio e calcio. C'è Giuseppe Milano con noi. Ciao Beppe.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Marco, ben trovato. Beh sì, questi sono alcuni dei temi, perché in questo momento davvero sono tantissimi temi al centro d'attenzione, quello che tutte le volte i tifosi ci annunciano sia qui in radio che in TV.
E quindi dunque, allora, stasera c'è una puntata speciale perché c'è un ritorno, passiamo subito agli ospiti. L'ultima volta ha sicuramente scaldato gli animi dei tifosi e poi insomma ci sono tanti contributi, gli ospiti così, però è una puntata particolare.
È una puntata particolare perché tornerà a trovarci Domenico Di Donna, il Dido, insomma uno dei cuori della tifoseria crociata. Viene in questo momento, ha accolto di nuovo il nostro invito per insomma cercare di sentire più da vicino che cosa pensano i tifosi in questo momento di passaggio. Un momento molto complesso, vissuto con sofferenza, ma anche con aspettative dai tifosi che già adesso, insomma lo sappiamo bene, cominciano a cercare di capire che Parma vedremo in campo il prossimo anno, sia per quanto riguarda i giocatori che soprattutto per quanto riguarda l'allenatore. Lui come al solito non si pronuncerà su scelte tecniche, ma insomma farà capire quale deve essere lo spirito per la squadra, spirito che ahimè quest'anno sicuramente non c'è stato, almeno questo è quello che i tifosi più volte ci hanno detto anche qui su Radio Parma. Ne parleremo assieme a Matteo Caselli, ovviamente a Luca Ampollini, Francesca Mercadanti al mio fianco, e poi nella spazio social c'è Luca Ferrari. Cercheremo, insomma, la settimana scorsa abbiamo cercato di capire meglio quale potrebbe essere l'allenatore adatto per il Parma, adesso cercheremo anche di capire quali possono essere anche le altre armi che potrebbe avere il Parma nella prossima stagione, a partire dai giocatori, con le scelte o meno da parte di Ribalta e chissà Lucarelli, il nuovo DS per il parco giocatori. Ma sono tutti i temi che al centro dell'attenzione questa sera delle ore 21.
Giuseppe, grazie ancora una volta. Stasera c'è calcio e calcio, domani comunque c'è anche Palla in Tribuna alle 14, sempre con Giuseppe. Grazie ancora una volta e buona puntata, buona serata.
Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao, ciao. Allora, calcio e calcio alle 21 su 12 TV Parma. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito e scritto. C'è il podcast per chi si fosse perso la puntata sul sito di Radio Parma, radioparma.it. Ringrazio in maniera particolare quest'oggi Simonetta Collini, che ancora una volta con le sue acrobazie ci ha permesso di andare in onda in orario e insomma offrirvi questa puntata di Palla in Tribuna. Siamo quasi alla fine della stagione, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Ciao a tutti, a domani.